Fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.
They offer me, the office offer me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock.
Buonasera, bentrovate, bentrovati. Siamo a Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola. Lara Pipitone,
Chiara Pappalardo,
e questa sera abbiamo con noi anche Pierpaolo Casarin, che dopo vi presenteremo molto bene.
Buonasera a tutti
e benvenuto. Allora, stasera prima di iniziare vi ricordiamo come al solito i numeri per contattarci. Se volete chiamarci in diretta 02 33 001 001 331 6214013, l'ho detto malissimo, lo ridico, 331 6214013, se volete scriverci dei messaggi, oppure diretta @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail. È tanto che non lo facciamo, ma vi ricordiamo che abbiamo anche una casella della trasmissione, che è scuola@radiopopolare.it, e niente, scriveteci. Se volete anche proporci dei temi che vi stanno a cuore, possiamo ovviamente pensarci e riflettere. Allora, stasera, come in altre puntate, vogliamo provare a sostare ancora un po' su alcuni temi che attraversano ovviamente la scuola, che l'abitano nel quotidiano, ma che abitano anche altrove e toccano il modo in cui, non solo noi a scuola, insomma, diciamo, tutti noi pensiamo, cresciamo e diventiamo cittadini. Questa sera parleremo di filosofia, che certo è una materia scolastica e la troviamo nel triennio dei licei, però è anche tante altre cose, anche possiamo dire il porsi domande, oppure è un esercizio critico, oppure ancora è l'espressione di una ricerca di senso. Avremo tre ospiti. Avremo con noi Elena Ronconi, che è una docente di filosofia al liceo. Sentiremo Fiorenzo Ferrari e Luca Bellone, che sono un dirigente, cioè il dirigente e uno studente dell'Istituto Superiore Maggia di Stresa, e Pierpaolo Casarin, che vi abbiamo appena presentato, che è un docente a contratto all'Università Statale di Milano ed è anche, non so se si possa dire, divulgatore, poi ce lo dirà lui, della metodologia Philosophy for Children.
Sì, e stasera insieme ai nostri ospiti ci chiederemo come si insegna e come si potrebbe insegnare filosofia nelle scuole che la prevedono all'interno del curriculum di studi, ma anche come la filosofia possa entrare a far parte di altri contesti formativi, per esempio negli istituti tecnici o in quelli professionali, e ancora come possa essere praticata in contesti formativi diversi, comprese le aule scolastiche di ogni ordine e grado. Pensiamo all'esperienza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Nel triennio dei licei, dove tipicamente la filosofia è una materia curricolare, secondo la Vulgata si privilegia la narrazione storica della filosofia, almeno della filosofia occidentale, dalle sue origini greche fino ai nostri giorni. E sembra che abbiano minore spazio le posizioni filosofiche da vagliare attraverso la discussione o l'argomentazione a favore o contro, almeno sembra che sia così, cercheremo di capire.
Eh sì, il dibattito su come insegnare la filosofia a scuola è decennale e tra gli addetti ai lavori si è rinnovato negli ultimi 2 anni, almeno dopo la pubblicazione di un saggio di Massimo Mugnai, che è un professore emerito della Normale di Pisa, dal titolo Come non insegnare la filosofia. Allora, la tesi di Mugnai è che la tradizione scolastica ci abbia sostanzialmente abituati a studiare e a considerare la filosofia in modo storicistico. Mugnai sostiene che a scuola si studia la storia della filosofia e la si studia attraverso il manuale, quindi il manuale diventa secondo Mugnai, cioè diventa, è secondo Mugnai lo strumento d'eccellenza. E ancora che la lettura dei testi dei filosofi occupi quindi un ruolo secondario nella didattica. I temi che affronta Mugnai in questo suo saggio sono molteplici. Per esempio, c'è anche una polemica abbastanza accesa riguardo agli stessi manuali, rispetto ai quali Mugnai rileva che molti vogliano rendere in qualche modo pop la filosofia, o siano graficamente eccessivamente colorati e pieni di mappe concettuali già impostate, e infine che si sia diffusa l'idea che si possa filosofare su qualsiasi aspetto della realtà, talvolta senza alcun rigore. E come se, dice lui, a un certo punto l'ora di filosofia potesse essere ridotta a una qualsiasi ora del pensiero.
Eh sì, il testo di Mugnai è piuttosto radicale e molti docenti e molti filosofi ne hanno criticato la radicalità. Questo non è il contesto per entrare in questo dibattito, anche perché nessuna di noi due insegna filosofia, per cui non è neanche forse il nostro ruolo. Però abbiamo pensato di partire da qui, perché questo nodo su come si insegna la filosofia e su come si potrebbe insegnare, cioè questa dicotomia apparente tra l'insegnamento di chi ha detto cosa, cioè la storia della filosofia per autori rispetto al cosa sia stato detto, cioè il pensiero dei filosofi, è quello che vogliamo provare stasera a sciogliere con la nostra prima ospite.
Allora, Elena dovrebbe essere con noi. Elena, ci sei?
Sì, eccoci. Ci sono. Buonasera a tutti e a tutte.
Buonasera Elena.
Ciao Elena e benvenuta. Allora, penso che tu abbia ascoltato la nostra piccola e brevissima introduzione. In sostanza, lo ripetiamo magari per chi si è messo all'ascolto adesso, abbiamo appena sostenuto che c'è una sorta di accusa da parte di alcuni docenti filosofi sul fatto che a scuola sia in auge soprattutto il cosiddetto metodo storico di insegnamento della filosofia, dove sembra essere implicita l'idea di una didattica per autori. Allora ti chiediamo, prima di tutto, è davvero così? Cioè manca davvero un approccio al testo, una discussione in classe dei diversi problemi? Potresti magari partire dal dirci che cosa significa per te insegnare filosofia ai ragazzi, o forse ancora prima che cos'è per te la filosofia?
Innanzitutto vi ringrazio, Lara e Chiara e Radio Popolare, di questa bella occasione per parlare di scuola, di filosofia alla radio, cioè fuori dalla scuola. E così, pensando a come rispondere a queste sollecitazioni, pensavo di partire proprio da Socrate, ecco, quello che è considerato il primo
il tafano,
filosofo,
come ci dirai.
Il tafanaccio, esattamente, il tafano di Atene, chiamiamolo così per stasera. E, perché secondo me ci può aiutare anche a chiarire un po' alcune questioni che sono dentro proprio al dibattito, che lo animano, soprattutto le ambiguità di questo dibattito di cui così bene avete riassunto le questioni. Cioè Socrate di solito a scuola viene usato, no, sia per indicare da un lato il cattivo rapporto della filosofia con il potere, con le autorità già costituite, infatti Socrate viene, come dire, condannato a morte per corruzione dei giovani e per, diciamo, eresia, e però viene anche usato per fare una riflessione, per interrogare una questione veramente fondamentale per la filosofia, cioè Socrate è il filosofo che non scrive nulla. E non scrive nulla sia perché non crede nello scritto, nella scrittura, come insomma questa è anche una questione di storica, certo, degli antichi, ma anche perché lui dice la filosofia non si può insegnare. Non si può insegnare perché, come dire, è una pratica viva, è una pratica che si fa nella discussione, e quindi non posso scrivere la filosofia la posso solo vivere, incarnare. Ecco, io credo che tante discussioni vengano anche dal fatto che quando si parla di filosofia si usa una stessa parola, cioè la parola filosofia,
per dire due cose, indicare... Certo.
Bravissima, certo, sia per indicare la disciplina, cioè la storia della filosofia che indica sia l'insieme del corpo scritto dei testi filosofici che l'oggetto proprio dei manuali, è la filosofia che è diventata oggetto, no? Contenuto già fatto, il già pensato, quello che è già stato pensato. E invece Socrate non dice la filosofia non si insegna, nel senso che la filosofia è intesa come desiderio, passione, come slancio della domanda, come interrogazione, come desiderio di sapere, perché poi quello insomma un po' vuol dire, poi su quella questione del desiderio è complicata, ma soprassiedo, a meno che non ci siano domande.
No, ma così è già chiaro, almeno è che è chiaro per tutti, anche gli ascoltatori.
Ecco, quindi quella cosa lì che invece quindi è la filosofia che non si può insegnare, quella, come dire, non si può che incarnare. Allora quello che fa un insegnante di filosofia è incarnare un certo tipo di atteggiamento etico, un certo tipo di abito critico, lo chiamava Carlo Sini, che è stato il mio professore all'università. E secondo me quando ci si chiede, no, come insegnare la filosofia, la risposta, certo, dentro la scuola bisogna porsi il problema comunque, no? Di come insegnare questa passione non insegnabile, perché come non si insegna ad innamorarsi, non si insegna la filosofia, però la si può incarnare, si può stare lì col proprio corpo di insegnante, a condividere, ecco, questo credo che possa risuonare anche negli interventi delle altre persone che avete invitato. Certo. Cioè condividere il proprio vuoto, i propri problemi, i problemi che agitano la nostra vita. L'insegnante quindi di filosofia non ha le risposte già fatte. La filosofia in questo caso non è ciò che è già stato pensato, è un pensiero che ricomincia di nuovo lì in classe mentre discuto, non so, sull'amore, che cos'è l'amore, mi interrogo su cosa posso pensare dell'amore, cos'è la poesia, cos'è, per citare insomma l'estetica, l'etica, le varie problematiche, cos'è il potere, cos'è la verità, ecco, quando si parla di fake news. Ecco, questo dico, la filosofia in questo senso appunto non è nei manuali, certo. Nei manuali.
Ma tu che cosa, questo è giustamente il tuo approccio, adesso approccio lo so che non è una bella parola, diciamo il tuo abito, ma è curioso perché appunto io un pezzo di questo non l'ho letto tutto in modo approfondito, però un po' l'ho sfogliato questo saggio di Mugnai e mi è sembrato davvero molto radicale, un po' arrabbiato. E allora mi sono chiesta, ma perché tu questa discussione l'hai vista nella scuola?
Io, vai. Cioè, tu dicevi giustamente, no? Il dibattito su come insegnare la scuola è lunghissimo, è pluridecennale. Io purtroppo il libro di Mugnai non ho avuto la possibilità di leggerlo, e non lo conosco, quindi non posso assolutamente entrare nella questione o commentarlo. Posso solo dire che la grande difficoltà in cui si trovano i docenti con la filosofia in particolare, appunto, cercare di tenere insieme, sì, da un lato l'esigenza di una scuola che è diventata sempre più burocratizzata, come sappiamo tutti, e si sarà detto milioni di volte, e che ha un programma, ha una, come dire, dei moduli, devi fare dei moduli, le famose competenze, tener conto di tutta una serie di cose, in una materia che sostanzialmente rimane viva se tu lavori contro tutto questo grande dispositivo.
Apparato, certo.
Che dispone dei corpi, dei tempi, dispone la filosofia nei manuali, dispone le mappe concettuali, mentre, come dicevo, la filosofia come abito, per quanto mi riguarda, poi è discutibilissimo, come tutto d'altronde, e anche su queste cose non è che abbia la risposta. Ecco, ci ho riflettuto un po' anche discutendo con altre persone, ovviamente, e mi sembrava
però
che questa fosse…
Hai una risposta. Dimmi. Che ci piace, quindi già questo, come dire, è interessante, no? Questa è una battuta. Perché devo dire che appunto io non sono una filosofa, però appunto leggendo queste pagine, tutto sommato, un pochino mi hanno un po' infastidito, nel senso che mi sono sembrate davvero delle accuse anche un po' peregrine, no? Appunto, conoscendo poi i vari insegnanti che poi ci sarà, c'è sempre quello che sia insegnante di filosofia o di altre materie che entra in classe e timbra il cartellino, ma insomma direi che tendenzialmente non è così.
Cioè noi, come sappiamo bene, come un po' in tutti i lavori, anche uno degli sport preferiti tra colleghi è tirare sui colleghi, come si suol dire, no? È uno sport che io non pratico e non amo. Ho conosciuto tantissimi colleghi, colleghe, come anche Lara, diciamocelo, bravissime, certo, bravissimi, appassionati e capaci di appassionare. E questo, no, che un po' si insegna a scuola, sì, al di là delle varie cose, cioè proprio una passione, ma la passione non è che la insegni nel senso che è già data lì,
la incarni,
il manuale, la
certo, l'abito.
La incarni, la fai vedere, chiedi agli altri di studiare perché tu studi, chiedi agli altri di interrogarsi, di fare domande perché tu te le fai e le condividi e ti esponi, no? A questa interrogazione, alle incertezze che si aprono in questo vuoto e non sai più degli altri, più dei tuoi studenti, a volte ti sorprendono, come è capitato a tutti, ti sorprendono con risposte o domande che dici cavolo, straordinario, bravissimi. Quindi come dicevi tu Lara all'inizio, rimani un po' un tafano e giochi, cioè dai fastidio, pungi, rompi le scatole e quindi il tra virgolette potere, cioè tutto quello che è dispositivo già fatto, l'autorità già costituita, la risposta già data in passato, ovviamente cercano di tarpare le ali di questo desiderio di sapere. Oppure, ecco, questo era un po', mi piacerebbe concludere, sentire cosa ne pensate, cosa ne pensano gli altri ospiti, oppure davvero l'insegnante anche di filosofia, ma non solo, anche quello di letteratura, quello di arte, può essere sostituito dal video di YouTube, dall'intelligenza artificiale che ti propina i video di YouTube, perché a quel punto viene a mancare tutta la parte di improvvisazione, un'improvvisazione, intendiamoci, per me è come quella del jazzista, cioè tu devi avere una grande tecnica, grandi conoscenze per poter poi arrivare al testo filosofico o per poter partire dal testo filosofico.
Eh sì, è proprio...
Non si discute a caso.
Certo.
Questo
si può creare così in classe uno spazio filosofico, diciamo, al di là dei manuali e insieme ai manuali.
Io uno spazio è un tempo, ecco, un tempo scuola, come lo sappiamo tutti anche in questa trasmissione, anche quelli che ascoltano, la scuola, proprio la parola scuola indicava nell'antica Grecia il tempo libero, cioè il tempo liberato dalle attività economiche, dalle preoccupazioni quotidiane, è uno spazio di libertà, no? Di crescita e di vuoto. Nel senso positivo del vuoto, si fa spazio, ecco.
E senti, in base, cioè, riferendomi a quello che dicevi prima tu, provo a tirare un filo che mi interessa. Alla fine la filosofia è una pratica del pensare che non si ferma in quelle 3 ore settimanali di filosofia che nelle scuole in cui si fa, ma che può attraversare tutte le discipline. E quindi magari ti chiediamo, forse... cosa ne pensi? Alcuni dicono che non debba necessariamente costituire una materia come tutte le altre, ma che in classe l'approccio filosofico sia applicabile, è necessario applicarlo a qualsiasi disciplina. Cosa dici?
Io personalmente credo questo, che come atteggiamento critico, abito critico del pensiero, e questo tipo di pratica può essere praticata in qualsiasi disciplina. Dopodiché credo anche che la filosofia, con quel suo corpo di testi, con quella sua storia millenaria, con tutti i suoi limiti, con tutte le sue anche, come dire, incapacità da tanti punti di vista di pensare tante cose, credo che quella possa offrire davvero una cassetta degli strumenti, come diceva Foucault, che è un grande filosofo francese contemporaneo, possa offrire degli strumenti veramente eccezionali, e attraversare le altre discipline e renderle più, come dire, più vive, più vive.
Certo. Elena, ti ringraziamo, tu rimani all'ascolto perché adesso sentiamo anche Pierpaolo e gli altri ospiti.
Ma io prima di ringraziare Elena volevo dire che Simone ci scrive, hai ragione, la mia insegnante di storia e filosofia al liceo è stata quella più vicina nel cercare di capire le mie storie affettive, perché la filosofia non ci parla solo, non ci aiuta a entrare meglio nella letteratura, nelle scienze, ma anche nella nostra vita fatta delle nostre cose.
Certo, dicevamo certo.
Elena, grazie mille, ci risentiamo presto.
Grazie a voi, grazie. Vi ascolto,
dai,
sono
grazie. Ciao. Grazie, grazie. Allora Pierpaolo, che ci dici? Lo sai che hai 2 minuti?
Sì.
di ciò che hai sentito.
Beh, vi dico che quello che ho ascoltato è davvero qualcosa di particolarmente affascinante e che mi sento di condividere pienamente, perché questo abito critico che Elena prende così probabilmente dall'insegnamento di Sini, che maestro non solo per le conoscenze appunto, ma forse anche per le modalità di trasmissione del suo pensiero, che poi è anche un invito raccolto anche in statale, per esempio da Rossella Fabrichesi, che in un testo prende in considerazione la filosofia e si interroga domandandosi che cosa si fa quando si fa filosofia, appunto, che cosa succede. Io credo che questo discorso, che non si punti solo sul contenuto, sulla trasmissione dei saperi, ma si inviti a un processo, che così bene Elena ha mostrato, ci ponga di fronte a un tempo particolarmente affascinante, che è anche un tempo di trasformazione, cioè la scuola come luogo dell'apprendimento, dell'acquisizione dei saperi, diviene un territorio, un tempo di trasmissione di esperienze, come dice anche il nostro ascoltatore Simone, dove si ricorda che erano i luoghi anche dove forse veniva ascoltato il vissuto, e diventa un'esperienza riflessiva, per cui dal pensato, che sicuramente si studiano i contenuti, si cerca di dare vita a un'esperienza di pensiero, dal pensato al pensare, qualcosa che c'entra anche molto con la Philosophy for Children, con la Philosophy for Community, che affronteremo tra poco.
Perfetto.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, won't love, won't life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?
Eccoci tornati, bentrovati a Fuori Registro, Voci tra i banchi di scuola. Questa sera stiamo parlando di filosofia. Abbiamo appena sentito Elena Ronconi, che è docente di filosofia in un liceo di Milano, che ci ha veramente illuminato con il suo abito da filosofa. Ora invece spostiamo leggermente lo sguardo dalla filosofia come disciplina liceale, non abbiamo parlato solo di questo, però insomma diciamo come disciplina che troviamo all'interno dei licei, e proviamo a capire come un'idea di ospitalità possa essere interpretata filosoficamente. Stiamo parlando di una scuola, un istituto di istruzione superiore che si chiama, non so il nome, Enrico, ma non lo so, dopo lo chiediamo al dirigente. Comunque è l'Istituto Maggia, che è famosissimo di Stresa, sulle sponde del Lago Maggiore, nato addirittura nel 1938. E il Maggia è stata la prima scuola alberghiera d'Italia, ma oggi è anche un laboratorio pedagogico sull'idea di società ospitale. Di recente, lo diciamo perché è davvero importante, è stato pubblicato un volume, Costruiamo una società ospitale, come educare studenti irragionevolmente eccellenti, edito da Edizioni La Meridiana, che racconta in modo molto approfondito l'esperienza del Maggia, che ha deciso di innovare un'antica tradizione di alta hotellerie puntando tutto sulla filosofia dell'ospitalità come proprio metodo educativo. Insomma, stiamo parlando di filosofia laddove la filosofia non te l'aspetti.
Sì, sentiremo le voci del dirigente scolastico del Maggia, Fiorenzo Ferrari, e di uno studente che si chiama Luca Bellone. Fiorenzo Ferrari, oltre che dirigente, è un filosofo ed esperto di accessibilità e di ambienti di apprendimento. Inoltre ha sperimentato un originale approccio all'esperienza filosofica come strumento di educazione interculturale. Preside, con noi?
Buonasera, grazie per l'invito.
Buonasera.
Grazie a lei, benvenuto. Allora, Preside Ferrari, una scuola alberghiera non insegna solo a servire i tavoli, diciamo, insegna a gestire l'incontro con l'altro, ci sembra. La filosofia all'Istituto di Istruzione Superiore Maggia non è sempre una materia curricolare centrale, ma abbiamo letto, ma la dimensione filosofica attraversa tutta l'esperienza, la possiamo ritrovare nella relazione con il cliente, nell'etica del lavoro, nell'incontro con culture diverse. Può spiegarci che cos'è la filosofia dell'ospitalità e che cosa significa nel profondo ospitare ed essere ospitati?
Parto un po' da lontano, perché il primo edificio della scuola negli anni 50 era stato progettato e realizzato come un hotel dell'epoca. E di per sé questa era stata una grande rivoluzione, perché allora le scuole professionali occupavano degli spazi precari e anche poco belli. Invece questa scuola negli anni 50 era bella come erano belli gli hotel degli anni 50. Ma gli studenti entravano dalla scala di servizio, perché erano equiparati al personale, e quindi entravano come si entra, come entrava il personale in quegli anni, dalla scala di servizio. Allora il ribaltamento che abbiamo fatto in questi anni, e abbiamo preso l'occasione di riqualificare completamente gli ambienti di apprendimento, demolizione e ricostruzione dell'edificio, è stata che ora gli studenti invece entrano in un altro luogo, in un agorà. Negli anni 50 i ragazzi appunto entravano dalla scala di servizio, i docenti invece entravano dallo scalone d'onore. Ora c'è invece solo uno spazio comune, che è una piazza nel senso antico del termine, cioè un luogo di incontro informale, un collettore di altri spazi, un posto in cui si può dialogare. Siamo andati oltre l'idea di ospitalità nel senso meramente professionale. Cioè, l'idea è che il professionista sia ospitale sempre, prima di tutto perché è un cittadino, una persona, quindi non si è solo ospitali quando si è in servizio, quando si è dietro il bancone, quando si è in sala, quando si lavora in cucina, insomma col cliente. Si è ospitale come approccio nella relazione con l'altro, e questo è stato diciamo il cambiamento che abbiamo portato, e anche la vision, però noi preferiamo dire un po' la nostra utopia che ci poniamo come scuola, di dire costruiamo una società ospitale, cioè una scuola che nel suo piccolo prova a mandar fuori degli studenti che abbiano non una testa in grado di cambiare la società futura. Cioè questa è una cosa che non ci piace, accollare i giovani, dire chi finisce la nostra scuola dovrà cambiare la società che noi gli abbiamo lasciato così com'è. Piuttosto l'idea è quella di mandare fuori delle teste ospitali, nel senso che in questo modo potranno affrontare ogni tipo di sfida futura. Insomma, una nuova idea di ospitalità che va un po' oltre gli steccati sia della professionalizzazione sia delle discipline.
No, volevo magari sentiamo Luca. Ce l'abbiamo Luca?
Eh sì, che ce l'abbiamo.
Ce l'abbiamo, e poi lei stia lì che le facciamo una domanda magari dopo Luca. Cioè senza magari, dopo Luca. Luca, bene. Benvenuto intanto.
Buonasera.
Buonasera. Allora Luca è uno studente dell'Istituto Maggia e volevamo chiederti da studente proprio un'esperienza che hai fatto in cui risulta evidente anche a te che sei all'interno questa filosofia dell'ospitalità come, anche come metodo educativo o come abito. Prima abbiamo parlato di abito, come approccio.
Sì, allora partiamo dal punto che l'ospitalità fa parte del metodo Maggia. E ospitalità non è soltanto aprire la porta e dire buongiorno, anche se già quello conta più di quanto sembri, ma è in realtà creare un clima. All'Istituto Maggia i professori ci guardano davvero in faccia, ci chiamano per nome. E ciò sembra una cosa piccola, ma in realtà questo cambia tutto, perché noi studenti ci sentiamo persone, non semplici studenti qualunque seduti al banco.
Certo.
Quando un professore prima di iniziare la lezione ti guarda, guarda te, non in modo generico, guarda te proprio negli occhi e dice il tuo nome. Ed è così che ti fa capire che tu sei qui, cioè lui ti ha notato, vuol dire che conti. Ciò può sembrare una cosa apparentemente banale, ma in realtà non è così. Chiamarti per nome significa riconoscere la tua storia, il tuo umore di quel giorno e le tue domande, perché il nome, secondo me, è la prima forma di rispetto.
E anche di identità, no? Dicevo anche di identità,
sì.
Certo.
Sì, sì, sì. E credimi che in una classe di 25 persone essere chiamato per nome è quasi un atto rivoluzionario.
Sì.
E lo sguardo funziona allo stesso modo. Un professore che spiega guardando la lavagna oppure guardando il libro trasmette, anche senza volerlo, un messaggio, diciamo, non molto positivo. Mentre un professore che ti cerca con gli occhi mentre ti parla ti dice qualcosa di completamente diverso, del tipo voglio capire se ci sei, se hai capito, voglio accenderti curiosità e desiderio. Questo non è sorveglianza, ma è in realtà presenza. E la presenza vera di un adulto, in certi momenti ovviamente, fa la differenza tra una giornata scolastica normale e una giornata dove tu impari realmente qualcosa. Poi c'è la questione degli errori, che è forse quella che mi tocca un po' più di tutte. Allora,
aspetta, la questione degli errori, magari spieghiamo agli ascoltatori, nel senso che l'errore è considerato uno strumento, no? Di apprendimento.
D'apprendimento, ovvio, sì, sì.
Ok, vai.
Allora, questa questione è forse quella che mi tocca un po' più di tutte, perché lo sappiamo benissimo che sbagliare fa male, più che altro non per l'errore in sé, perché quello comunque è normale, come abbiamo detto adesso, è parte del processo.
Certo.
Ma più che altro per come può venire accolto il nostro errore dall'insegnante. Spesso andiamo a pensare cose del tipo cosa dirà, riderà, ti farà sentire stupido. Quando succede, quando un insegnante usa l'errore per sminuire, anche solo con un tono di voce sbagliato, ogni volta qualcosa si rompe. Ma non solo in quel momento, si rompe proprio la disponibilità a rischiare. Anche a provare a dire, non ho capito, puoi rispiegare?
Mm-hmm.
Da quel momento in poi alzi la mano solo quando sei sicuro al 100%. E non è mai così, perché nessuno è mai sicuro al 100%. Di conseguenza smetti di alzare la mano.
Ok.
All'Istituto Maggia io ho imparato che l'errore può essere trattato in modo completamente diverso. Non come una colpa, ma più che altro come un punto di partenza. Mettiamo caso, ho detto una cosa inesatta. Bene, partiamo da qua. Quella risposta sbagliata può diventare materiale di lavoro, non un'occasione di giudizio. Ed è appunto in quel clima che stranamente si impara di più.
Perché
ci si sente, diciamo, abbastanza al sicuro da pensare ad alta voce.
Certo.
Da dire una cosa che magari pensiamo a metà. Da costruire il ragionamento insieme, invece di aspettare di averlo già pronto e perfetto in testa.
Guarda Luca, sei stato più chiaro di tutti, non so, gli ultimi 20 saggi sull'errore che sono usciti. No, no, veramente. Quanti anni hai, Luca? Non te l'ho chiesto.
15.
Quindi sei in seconda.
Cioè, ci sembra di capire seconda. Che il Maggia sia un'ottima scuola.
Hai un livello di consapevolezza, devo dire, piuttosto elevato. Luca, grazie. Stai ancora un attimo con noi e adesso Pierpaolo magari fa una domanda al preside.
Tanto un gran saluto al ragazzo Luca, che ha detto parole estremamente interessanti, penso, per tutti noi. Saluto tanto anche Fiorenzo, che ho avuto l'occasione e la fortuna di conoscere. Mi domandavo, Fiorenzo, ma in questa atmosfera che tu hai descritto così bene, anche sia nella prima parte del tuo contributo e poi anche si capisce dalle parole di Luca, quanto importante è quindi la cura che io immagino tu abbia voluto portare avanti all'interno del gruppo fra i docenti, la cura della dimensione relazionale, perché le parole di Luca fanno capire che c'è un'attenzione particolare che non si trova dappertutto e che un po' mi ricorda quel passaggio della Philosophy for Children dove si insiste sul pensiero caring, cioè su questa attenzione, il valore che viene attribuita anche a un'atmosfera relazionale che permette quindi di far sì che qualunque esperienza avvenga sia valorizzata, vi sia l'ascolto, insomma. C'entra il caring con la tua filosofia anche di conduzione, di coordinamento della scuola dove lavori?
Grazie Pierpaolo, c'entra tantissimo, hai centrato il punto. Io dietro la scrivania ho la frase di Don Milani che dice a un certo punto mi sono, non me la ricordo, ve la cito adesso a memoria, a un certo punto mi sono scocciato di occuparmi di tutti i problemi, volevo mettere su un bel disco di Beethoven, però me ne care ancora molto, e me ne importa ancora molto, quindi sì, è centrale la dimensione del pensiero caring, di quello che Don Milani diceva, il contrario del motto fascista, me ne frego. Quindi sì, ci interessa molto ed è anche il senso del sottotitolo del libro che è Crescere studenti irragionevolmente eccellenti, dove questo concetto di eccellenza sicuramente è molto rischioso, però l'abbiamo bilanciato parlando di irragionevolezza, cioè chi è che ce lo fa fare in fin dei conti di fare a scuola le cose in un certo modo? Nessuno. Cioè, lo facciamo perché abbiamo voglia di farlo, lo facciamo perché gli studenti ce lo chiedono, nel senso che mettendoci noi in una dimensione di ascolto ci siamo accorti di questo tipo di esigenze e gli insegnanti dal basso hanno dato come risposta le regole, ma non regole per gli studenti, ma regole per loro stessi. Quindi l'idea del metodo Maggia è il fatto che gli insegnanti, in particolare delle materie teoriche, cercano tutti di lavorare con una certa impostazione che ha raccontato prima il nostro studente benissimo, meglio di come l'avrei raccontata io, e che ha anche nelle sue dimensioni il tema della domandabilità, e questo è molto filosofico, cioè con l'intelligenza artificiale ci accorgiamo che sì, le risposte sono importanti, però sono importanti anche le domande, non il prompt design, le domande. E quindi stiamo lavorando sul far emergere, come ha spiegato prima lo studente, proprio le domande da parte dei ragazzi, perché se l'apprendimento scaturisce da una domanda, allora
è apprendimento significativo.
Lo stupore perfetto.
Va bene, bellissimo.
La scuola che vorremmo.
È la scuola che vorremmo. Cioè, io ho letto, abbiamo letto il libro, però sentire sentirlo raccontato da voi è davvero una meraviglia. Allora, ringraziamo.
Aspetta, prima di salutare gli ospiti,
sì, un attimo.
Volevo leggere un messaggio di un'ascoltatrice, Ludovica, che mi sembra carino condividere con voi, che ci scrive: dopo 50 anni di Milano vivo a Stresa da 5 anni e scopro il valore del Maggia ascoltando la mia radio milanese. Un cerchio che si chiude, che bello.
Beh, interessante. Quindi bene, Ludovica, puoi andarli a trovare tutti al Maggia. E allora ringraziamo Luca, ringraziamo il dirigente scolastico Fiorenzo Ferrari. Grazie di essere stati con noi.
Grazie a voi. Buonasera.
Grazie. Buonasera. Ricordiamo che è appena stato pubblicato questo volume, Costruiamo una società ospitale, come educare studenti irragionevolmente eccellenti, edito da Edizioni La Meridiana, che racconta l'esperienza del Maggia e che può essere assolutamente esportata in qualsiasi altra scuola.
Eh sì, in qualsiasi contesto, non solo una scuola simile, una scuola professionale.
Siamo tornati fuori registro, voci tra i banchi di scuola. Stiamo parlando questa sera di filosofia. Ne abbiamo parlato con una docente di un liceo milanese, Elena Ronconi, e abbiamo parlato di che cosa sia la filosofia, di che in che modo si possa insegnare, e abbiamo appena sentito il dirigente scolastico dell'Istituto Maggia di Stresa e uno studente dello stesso istituto, che ci hanno raccontato in modo molto molto chiaro come è stato trasformato la loro scuola in una scuola dell'ospitalità, utilizzando anche la filosofia e l'errore come strumenti educativi. Ora arriviamo a questo terzo incontro che abbiamo accennato prima, anche se qualcosa abbiamo già detto, con la filosofia, che abbiamo appunto accennato che può essere praticata in vari contesti formativi, nelle aule scolastiche di ogni ordine e grado, ma anche in giro. Parliamo di una filosofia di comunità e nello specifico della Philosophy for Children, che nasce nei primi anni 70 grazie al lavoro di Matthew Lipman e Anne Margaret Sharp. Allora, l'attività, che è una metodologia muove dal presupposto che la filosofia abbia un valore formativo tout court, perché consente di riflettere sia sui contenuti, sia sui metodi e sulle procedure sviluppate.
La scuola, intesa come spazio, luogo del pensare, è uno dei contesti in cui questa metodologia può proporre strumenti e modalità pratiche per sviluppare una comunità di ricerca filosofica. Adesso a Pierpaolo Casarin, che abbiamo detto che è qui con noi e che è docente all'Università di Milano e divulgatore di questa metodologia, chiediamo, diciamo questo: da qualche anno la Philosophy for Children è entrata anche all'università, giusto?
Sì.
Lei è docente a contratto del Dipartimento di Filosofia, ci vuole raccontare come?
Sì, allora, è vero, da qualche anno, direi da 8 anni, anche l'Università Statale di Milano, il Dipartimento di Filosofia, ospita un laboratorio di Philosophy for Children, for Community. Giustamente aggiungiamo anche Community, si mantiene l'acronimo P4C. Ora io non amo enormemente gli acronimi. Probabilmente se l'avvicinamento con la Philosophy for Children fosse stato solo l'acronimo, non so se mi sei così
appassionato.
Però provando a guardare bene dentro questo acronimo, la C, la terza componente dell'acronimo, sta per community, sta soprattutto per children, traduzione bambino-bambina. Però nell'intenzione di Lippmann e della Sharp, che giustamente dite sono stati a fine degli anni 60, primi anni 70, i fautori di questo movimento, questa C sta a significare sicuramente un aspetto anagrafico, cioè si vuole portare un'occasione riflessiva laddove questa occasione riflessiva non è del tutto prevista. La filosofia si insegna, come dicevamo anche prima, soprattutto nei trienni delle scuole superiori in Italia, altrove nemmeno. Negli Stati Uniti ai tempi di Lippmann e della Sharp non era insegnata alle superiori, sì. Ma Lippmann, insegnando logica alla Columbia University, si accorge di una forse diminuzione della capacità logico-argomentativa degli studenti e delle studentesse. Allora suppone che si tratti di intervenire all'inizio, quando gli studenti sono ancora bambini.
Quando si sta per costruire, esatto, no, questa capacità logica.
E mette in atto quello che poi viene chiamato curriculum Lippmann, che è un insieme di elementi a partire innanzitutto dai suoi dialoghi, che dovrebbero essere testi pretesto, delle situazioni che invitano alla domanda, che è stata giustamente anche sottolineata in precedenza da Fiorenzo, l'importanza della domanda. Però questo children non è solo un fatto anagrafico, il children è una condizione, è una disponibilità dei soggetti, che possono essere bambini e bambine, anzi loro hanno diritto in fondo di non sapere. Qualora non fossero children e il children fosse una metafora più che una dimensione temporale anagrafica, allora qui si interroga una disponibilità a essere inseriti in un percorso, a condividere, a desiderare, un'altra delle parole dette più volte questa sera, desiderio, a desiderare di essere in una condizione di possibile ulteriore apprendimento. Cioè sostanzialmente si vuole stare in una prospettiva di ricerca.
E di domandabilità.
E di domandabilità permanente. Forse è il momento di valorizzarle ancora di più, non solo per le risposte importanti che possono ricevere le domande, ma per questo invito alla profondità che esse offrono. E quindi sì, la Philosophy for Children si sviluppa nelle scuole primarie, nelle scuole elementari, nelle scuole medie, anche nei licei, anche dove è insegnata. Sì. Qui sarebbe bello capire come si riesce a fare un'esperienza di filosofia, di pratica di filosofia, di Philosophy for Children, for Community.
Una l'hai fatta, no? Ce la raccontavi
prima. Ne ho fatte diverse in tutti i luoghi, alcune alle scuole dell'infanzia, in particolare nel territorio di Genova, dove esiste una scuola proprio di esperienze di Philosophy for Children rivolte anche alla scuola dell'infanzia, grazie al lavoro di preziosissime amiche e colleghe come soprattutto Silvia Bevilacqua, ma tantissime altre, Marta Tortorolla. A Genova davvero c'è una scuola particolare proprio anche per la scuola dell'infanzia. Poi in tutte le scuole di ordine e grado e anche nei licei, dove è interessante vedere che effetto fa.
Esatto, però aspetti, fermati un secondo, sì, solo giusto per gli ascoltatori, ma proprio in poche parole,
sì,
sono delle tappe, dei passaggi? C'è un, il metodo ovviamente è una metodologia, però giusto per far capire magari a chi si è sintonizzato un po' dopo.
La Philosophy for Children prevede sicuramente una modalità e una metodologia che prevede appunto intanto un'attenzione particolare, una sensibilità allo spazio, a come abitare lo spazio. Quindi si cerca di, direi che oltre che delle finalità, forse propone degli inviti. Uno di questi è un altro modo di abitare lo spazio. La circolarità, diciamo, è auspicabile, anche se non possiamo obbligatoriamente determinarla. Certo. In certe classi di scuola media, mettere a tutti i costi in cerchio crea più problemi che libertà. Però potrebbe essere un processo da raggiungere insieme. Sì. Perché? Perché nella circolarità tutti vedono negli occhi gli altri e diminuisce quelle intensità del supposto sapere del docente che diventa una parte del cerchio. Un altro degli aspetti fondamentali della Philosophy for Children è il ruolo di quello che viene chiamato discutibilmente facilitatrice e facilitatore, cioè l'insegnante che paradossalmente agisce per sottrazione. Cos'è che sottrae riuscendo? Forse anche l'iperdirettività, l'iper elemento di trasmissione di contenuti favorisce un processo e per favorirlo meglio una certa spazialità potrebbe essere di aiuto. Poi ci sono questi testi pretesti scritti non solo da Lippmann ma per lo più da Matthew Lippmann, che hanno una fisionomia particolare, non hanno un unico contenuto da dibattere, non hanno un elemento che sorge evidente più degli altri, non hanno una morale a tutti i costi visibile, hanno dialoghi, dialoghi che permettono anche l'immedesimazione a seconda del lettore.
Certo, e anche, dell'età.
E dell'età, perché no, si passa da scritti per il primo anno della scuola elementare, l'ospedale delle bambole, peraltro scritto da Margaret Sharp, fino ad arrivare a quelli pensati per le scuole superiori, Mark è il titolo di uno di questi, passando per Kyo e Gus, Elfi, Pix, insomma il primo di tutti è quello che in Italia è stato tradotto con il prisma dei perché. Questi fungono da testi pretesti perché lasciano lo spazio alla classe trasformata in comunità di ricerca, seguendo un po' gli inviti dell'orizzonte filosofico di riferimento di Lippmann, cioè il pragmatismo statunitense, Dewey, Peirce, vuole trasformare questa classe che riceve passivamente dei contenuti in un territorio di riflessione. Questi testi pretesti permettono il domandare e permettono anche l'utilizzo, la condivisione degli criteri che possono far sì che quelle stesse domande vengano rilette, risignificate e di fatto anche permettano di individuare l'elemento di discussione che è successivo al momento delle domande, che nel gergo della Philosophy for Children viene chiamata agenda. Okay. Cioè la scelta dell'argomento è una scelta che la classe, trasformata in comunità di ricerca, decide
costruisce
di darsi attraverso criteri condivisi. E quindi quando spesso si viene chiesto, ma di che cosa discuterete? Anche per presentare i progetti.
Certo,
no?
Certo.
Ma quest'anno parleremo almeno un po' di
ambiente.
Ora io spesso fingo, dico certamente, però di fatto seguendo realmente il progetto dovrebbe essere una co-costruzione che fa sì che
finché non succede.
Esatto, il ragazzo, la ragazza, il bambino, la bambina diventano responsabili del proprio percorso di ricerca e quindi anche dell'individuazione dei temi di ricerca. Questo non è facilissimo da condividere nelle scuole, però è una bellissima cosa.
Però sì.
Ma senti, no, perché appunto prima dicevi l'insegnante diventa un facilitatore un po' per sottrazione, hai nominato Dewey più una serie di altri, non siamo proprio lontanissimi al di là del metodo più strutturato da un modello didattico educativo che in qualche modo come dire, fa parte anche della pedagogia degli ultimi 30 anni, no? Che in qualche modo gli insegnanti dovrebbero un po' conoscere, aver fatto proprio. Allora ci siamo chiesti, potrebbe essere importante anche una sorta di formazione per gli insegnanti in modo tale che magari non proprio tutta la parte strutturata sempre e comunque, però ecco, questo abito, visto che abbiamo parlato di abito più volte, possa essere applicabile comunque, anche da parte degli insegnanti.
No, assolutamente, l'obiettivo se c'è è anche quello di trasmettere queste sensibilità, oltre che delle competenze che naturalmente uno potrebbe avere avendo studiato la filosofia, però potrebbe essere proprio una sensibilità che viene a crescere e che prevede tutta questa disponibilità alla sottrazione. Prima si è parlato anche del vuoto, i vuoti di sapere. Mm-hmm. Mi ricordo un fascicolo di Out, coordinato da Rosella Prezzo, che si intitolava proprio Vuoti di sapere. O Pieraldo Rovati, che è il direttore da 40 anni di Out, che iniziò da Milano, poi andò a Trieste, parla spesso di abitare la distanza, di creare piccoli deserti tascabili, riprendendo un filosofo che si chiama Sloterdijk, dove pensare e agire. E tutto questo è efficace nel momento in cui riusciamo a fare un passo indietro. Questa è una sensibilità da trasmettere attraverso percorsi di formazione in Philosophy for Children, community, che poi peraltro la scuola ha, può avere, così come potrebbe avere altro, e allora invece su quello magari si tratta anche di cercare di creare delle condizioni anche di trasformazione, laddove invece impera ancora un modello un po' autoritario, per cui la Philosophy for Children credo anche vada in una direzione di
libertà,
di capacità, direi sì, di riuscire anche a superare determinate forme anche un po' grottesche, retoriche, di diminuzione a favore di uno spirito libertario, mi verrebbe anche da dire, che talvolta manifestandosi offre anche una leggerezza che genera benessere, perché io ho la sensazione che a volte siano anche i consigli di classe, a volte la relazione che esiste all'interno delle scuole una parte del problema.
Sì.
È facile fare questi discorsi non essendone immerso, arrivando dall'interno, capisco, però credo che la scuola sia un'occasione riflessiva su di sé, a partire anche dagli inviti che la Philosophy for Children offre.
Mm-mm.
In fondo Lippmann voleva forse trasformare la scuola più che proporre un format.
Certo, certo. E questo approccio, questa metodologia educativa, didattica, ci sembra che possa essere estensibile a qualsiasi disciplina, possa essere affrontata anche la matematica, la chimica con questo
sì,
tipo di
esistono, esistono delle esperienze in questa direzione che riescono anche attraverso un po' la trasformazione del testo pretesto lippmanniano in un'occasione riflessiva. Ad Arluno, nelle scuole elementari, in particolare in una scuola che si chiama La Moro, ma poi sono stato alla Pellico, sono stato alla De Filippo, insomma in questo autunno, abbiamo fatto un'occasione filosofica partendo dagli numeri. 7 più 7 più 7 uguale 21, 7 per 3 uguale 21, 42 meno 21, suppongo faccia 21, adesso non ne sarei del tutto sicuro, sta di fatto che c'erano questi numeri, perché un bambino ha voluto dire che c'era di mezzo il 7, voleva parlare del 7. Alla fine, scrivendo i più e l'uguale, abbiamo parlato di uguaglianza, anche in termini riflessivi, per cui, come dire, a volte...
Beh, anche perché i bambini su questo, no, ci arrivano facilmente a fare queste associazioni.
Assolutamente. C'è una freschezza e una capacità, certo, di stare in quel tempo, forse appunto non troppo cronometrico, che a volte l'infanzia porta. E quindi anche un allenamento per chi avvicina l'infanzia a stare dentro quel ritmo e quella pensosità, forse potremmo definirla anche. Ecco.
Benissimo, allora ci lasciamo con l'invito alla pensosità.
Okay. Allora io però prima di lasciarci, sì, sono sempre quella che trova i messaggi graziosi, abbiamo Federico che parlando di Luca, il ragazzo che era con noi poco fa, ci dice: quando il ragazzo ha detto di avere 15 anni sono rimasto basito, ho lavorato 7 anni consecutivi nel mondo della scuola primaria e non ho mai incontrato un collega che avesse questa sensibilità e che sapesse parlare in italiano così bene, pensavo fosse un pedagogista navigato.
Vede che il lago aiuta a navigare.
Probabilmente questo. Va bene, è stato molto bello e grazie Pierpaolo di essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Grazie.
A martedì.
A martedì.
Ciao. Got color in your cheeks.